25 ottobre 2012. Sostituire il DNA, ora si può fare anche nell'uomo. Già dimostrata valida su altre specie di primati, nell'uomo la nuova tecnica, che riguarda il DNA mitocondriale, MTDNA, presenta qualche problema in più, ma apre le porte allo sviluppo di una terapia genica per le malattie ereditarie del MTDNA. Un bambino nato a seguito di questa procedura sarà figlio genetico della madre, ma porterà i geni mitocondriali sani della donatrice. Il DNA mitocondriale, MTDNA, può essere efficacemente sostituito negli ovociti umani. Lo ha dimostrato un gruppo di ricercatori diretti da Shoukrat Mitalipov della Oregon Health Science University, che firmano un articolo pubblicato su Nature. La tecnica costituisce un importantissimo progresso nello sviluppo di una terapia genica per le malattie ereditarie del DNA mitocondriale, MTDNA, ma necessita ancora di studi per garantirne la sicurezza prima di poter essere applicata a livello clinico. I mitocondri, che costituiscono la centrale energetica della cellula, sono organelli dotati di un proprio DNA, e sono ereditati per via materna, dato che non sono presenti negli spermatozoi. Le manifestazioni cliniche delle malattie mitocondriali sono variabili, ma spesso colpiscono gli organi e i tessuti che consumano più energia, fra cui cervello, cuore, muscoli, pancreas e reni. L'espressione e la gravità dei sintomi di queste malattie, che si stima colpiscano un bambino ogni 4.000, dipendono dalla specifica mutazione e dal numero di mitocondri che ne sono interessati. In una cellula possono esserci anche migliaia di mitocondri. Nella tecnica messa a punto da Mitalipov e colleghi, il materiale genetico cromosomale di un ovocita non fecondato di una paziente con un difetto al MTDNA viene isolato e trapiantato nel citoplasma di un altro uovo enucleato contenente DNA mitocondriale sano e altri organelli, RNA e proteine donato da un'altra donna. Un bambino nato a seguito di questa procedura sarà figlio genetico della madre, ma porterà i geni mitocondriali sani della donatrice. Studi precedenti effettuati dallo stesso gruppo di ricerca su modelli animali, ovvero primati non umani, avevano dimostrato non solo la fattibilità della procedura, ma anche la sua efficacia e compatibilità con la fecondazione e la nascita di una prole sana. Nel nuovo esperimento, i ricercatori hanno sostituito il MTDNA in 65 ovociti umani, usandone altri 33 come controlli. Il tasso di fecondazione riuscita negli ovociti sottoposti alla procedura 73% è risultato simile a quello dei controlli 75%. Tuttavia, a differenza di quanto osservato nel modello animale, in una parte significativa, il 52% degli zigoti su cui era stato operato il trasferimento, la fecondazione è riuscita in modo anomalo, con un numero irregolare di pronuclei. Tra gli zigoti fecondati normalmente, la percentuale di quelli che hanno dato origine a blastocisti, uno stadio di sviluppo in cui si ha uno strato di cellule esterne che delimita una cavità contenente liquido e una piccola massa di cellule da cui ha origine il nuovo organismo, e di cellule staminali embrionali è risultata pari rispettivamente al 62 e al 38%, valori paragonabili a quelli ottenuti con i controlli. Tutte le linee di cellule staminali embrionali derivate da questi zigoti avevano un numero normale di cromosomi e contenevano esclusivamente MTDNA della donatrice. Per condurre adeguati perfezionamenti dei protocolli che garantiscano la sicurezza della tecnica, osservano gli autori, queste tecnologie riproduttive innovative richiederebbero modifiche alle attuali restrizioni ai finanziamenti degli US National Institutes of Health, così da consentire studi clinici finanziati dal governo statunitense. 24 ottobre 2012. I vantaggi della cooperazione alle origini della vita complessa. Le prime forme di vita si basavano su molecole o frammenti di RNA, sia per i meccanismi ereditari sia per i metabolici. Per superare questa fase servirono ribozimi, o enzimi a RNA, più lunghi e complessi, il cui assemblaggio fu consentito da network di frammenti di RNA che cooperavano reciprocamente tra loro in modo ciclico. Cooperazione. Un termine che in biologia evoca immediatamente un insieme di cellule che concorrono a formare un organismo oppure, a un livello ancora più elaborato, il comportamento di gruppi di animali a caccia della preda. Nuovi dati suggeriscono ora che il concetto può avere valenze ancora più profonde e coinvolgere l'inizio stesso della vita. In un articolo apparso sulla rivista Nature, Neil Schweidiger della Portland State University, negli Stati Uniti, e colleghi illustrano in che modo le molecole di RNA possono costituire reti in grado di assemblarsi a vicenda, con meccanismi che potrebbero aver rappresentato alcuni dei passaggi chiave del primo abbozzo di biologia molecolare complessa. Gli organismi che osserviamo oggi, come è noto, condividono tutti la stessa architettura molecolare di base, in cui gli acidi nucleici DNA ed RNA sono utilizzati per immagazzinare ed elaborare l'informazione genetica ereditaria, mentre i metabolici e strutturali spettano alle proteine. La biologia primordiale, tuttavia, data l'assenza di DNA e proteine, doveva essere molto più elementare e basarsi sul RNA sia per l'ereditarietà sia per il metabolismo. La chiave di volta di questa vita basata solo su molecole di RNA è la loro autoreplicazione, che successivamente ha lasciato il posto a un processo dello stesso tipo ma più efficiente. Uno dei problemi fondamentali in questo contesto è capire come abbia fatto a emergere la biologia a RNA partendo dai soli ingredienti presenti sulla terra primordiale. Gli studi di chimica prebiotica hanno chiarito che questi ingredienti si sono prima accumulati per poi polimerizzare in corte catene dette ribozimi, o enzimi a RNA, in grado di svolgere alcune reazioni chimiche. Ma per svolgere funzioni più complesse servivano ribozimi più lunghi e strutturalmente più complessi. Come si formarono? In quest'ultimo studio, Weidiger e colleghi illustrano una possibile spiegazione basata sul concetto di auto-organizzazione, secondo il quale le semplici molecole a RNA sono riuscite ad andare oltre la semplice produzione di copie di se stesse, agendo in sinergia le une con le altre con meccanismi e processi ciclici che hanno consentito un balzo in avanti nell'efficienza della replicazione. Il modello di base usato da Weidiger e colleghi è quello dei ribozimi del batterio Azotarcus, di cui era già nota la capacità di riassemblarsi una volta frammentato. I ricercatori hanno dimostrato che alcune varianti di questi frammenti di RNA possono cooperare le une con le altre per formare cicli di autoassemblaggio. In sostanza, lo schema sarebbe il seguente. Il ribozima 1 aiuta il ribozima 2 ad assemblarsi, il 2 aiuta il 3 e il 3 aiuta l'1. Sarebbe questa, secondo gli autori, la chiave per superare in efficienza il semplice autoassemblaggio di un'unica molecola di RNA. La cooperazione tra piccole molecole di RNA costituisce così un plausibile processo di assemblaggio di ribozimi lunghi a partire da frammenti di RNA. 24 ottobre 2012. L'evoluzione del cervello, tutto merito della cottura. Homo erectus fu il primo dei nostri antenati a cuocere i cibi. Questa pratica consentì di ricavare più calorie dalle sostanze consumate e di diminuire di conseguenza le ore dedicate all'alimentazione. furono così superate, secondo una tesi avanzata da un nuovo studio, le limitazioni metaboliche che negli altri primati non ha permesso uno sviluppo del numero di neuroni e delle dimensioni del cervello proporzionale alle dimensioni corporee. Quanto più è elevata la massa corporea, tanto più lo è la massa del cervello. Questa semplice legge evolutiva si ricava scorrendo l'albero filogenetico dei mammiferi. Ma perché l'uomo si distacca da questa legge di proporzionalità, con un cervello che per dimensioni e numero di neuroni non ha paragoni tra le grandi scimmie e tuttavia ha un corpo di dimensioni più limitate? La risposta viene da un articolo apparso su PNAS. Il fattore determinante è di natura metabolica, ed è il risultato di un compromesso tra il tempo disponibile per procurarsi il cibo e il consumo energetico del cervello. Secondo quanto riportato dagli autori dello studio Karina Fonseca Azevedo e Susanna Herculano Huzel dell'Istituto de Ciencias Biomedicas dell'Universidad Federal do Rio de Janeiro, in Brasile, l'essere umano detiene il record del numero di neuroni rispetto a tutti i primati, e a maggior ragione anche rispetto agli altri mammiferi, 3 volte più di gorilla e orangutan, che a loro volta sono i più dotati tra i primati non umani. Le due specie, tuttavia, ci sovrastano per massa corporea. I gorilla, in particolare, possono arrivare a pesare il triplo di un uomo. Questa discrepanza tra corpo e cervello ha portato a teorizzare che il processo di encefalizzazione, cioè di sviluppo del cervello non proporzionale al resto del corpo, sia una caratteristica peculiare dell'essere umano, accompagnata con tutta evidenza da uno sviluppo delle capacità cognitive senza confronto anche tra le grandi scimmie. Ma bastano le capacità intellettive a giustificare l'encefalizzazione? Gli autori ritengono di no. L'eccezione alla legge di proporzionalità tra cervello e corpo deve essere considerata come un indizio del fatto che a un certo punto nell'evoluzione dei primati si è trovata di fronte a un bivio: o sviluppare il corpo o sviluppare il cervello. Le due cose non potevano coesistere per motivi metabolici. In termini di consumo energetico, il cervello umano è al terzo posto tra i diversi organi, dopo i muscoli scheletrici e il fegato. Percentualmente, in condizioni di riposo, il cervello è responsabile del 20% del dispendio energetico complessivo, negli altri primati non supera il 9%. Sebbene rappresenti il 2% della massa corporea complessiva, che cosa ha rappresentato un simile fabbisogno energetico per l'evoluzione degli antenati dell'uomo? Sicuramente una limitazione, che le due ricercatrici brasiliane hanno stimato quantitativamente. Se si guarda ai mammiferi, un corpo, e di conseguenza un cervello più grandi corrispondono a un metabolismo basale che aumenta secondo una legge di potenza il cui esponente è intorno a 0,75. E quanto più è alto il fabbisogno energetico, tanto più tempo la specie dovrà impiegare per alimentarsi, tempo che però è limitato da diversi fattori, quali la disponibilità di cibo, il tempo di ingestione e di digestione, nonché dal contenuto calorico di quanto consumato. L'elevato numero di ore dedicate alla ricerca di cibo e il basso contenuto calorico dei cibi crudi imponeva di raggiungere un compromesso tra massa corporea e numero di neuroni, che spiegherebbe le dimensioni relative del cervello delle grandi scimmie. Queste limitazioni furono probabilmente superate da Homo erectus con il passaggio al consumo di cibi cotti. Questi, rendendo disponibile una maggiore quantità di calorie rispetto ai cibi crudi, hanno permesso di ridurre il tempo necessario alla ricerca di cibo, rendendo meno stringente la necessità di un compromesso metabolico e aprendo la strada a un rapido incremento delle dimensioni cerebrali nella successiva evoluzione umana.